Estoy a punti. All your base are going to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che c'è? Puoi ripetere che c'è?
Ironi.
Yes.
Amici, eccoci qua in questo sabato prima
Ciao
di Natale,
belli.
Ultimo sabato prima di Natale, e io sono Nicolò, poi alla mia destra c'è sempre Emilio, poi abbiamo Giorgia e Giovanni in regia. Eccolo.
Sulle note del
Natalizie.
Bombe Spore Nazionale, si fa molto Natale in effetti.
E quindi partiamo con subito il This is Wotec di oggi.
Sì.
Cosa ci parla?
Anche prima di Natale noi comunque continuiamo con le nostre belle notizie. E oggi vi parliamo di una fonte di energia alternativa che potete sfruttare per, diciamo, accendere le lucine del vostro bel alberello di Natale. E non vi preoccupate però, perché noi siamo appunto eco-friendly. E fate i bravi, che sennò Babbo Natale non vi porta niente e gridate un bel vi cazia. Quindi mi raccomando. Comunque parliamo appunto di un'energia alternativa che in particolare viene chiamata Blue Energy, energia blu, perché è un'energia che si ottiene dall'acqua. E in particolare come si fa a ottenerla? Si parte, diciamo, dal principio per cui l'acqua di mare, essendo appunto ovviamente salata, ha più cariche circolanti rispetto all'acqua dolce, per cui quando i fiumi praticamente sfociano nei mari e queste due acque con diversa concentrazione di carica si incontrano, si può appunto sfruttare questa differenza per produrre attraverso dei complessi processi tecnologici energia. In particolare nei giorni scorsi un team di ricercatori della Rutgers, credo, non lo so, University, ha sviluppato una particolare tecnologia che è in grado appunto di generare in maniera molto efficiente dell'energia a partire dall'acqua, e questi risultati sono stati presentati al 72esimo meeting annuale della American Physical Society Division of Fluid Dynamics, un nome difficilissimo.
Cosa c'è, Emilio?
Evento interessante e coinvolgente e poco noioso, immagino.
Vabbè,
oh,
dai
Emilio,
ti lamenti sempre.
La scienza è
cultura.
Importante, sì, infatti lui è niente, adesso solo cinepanettoni, è proprio nel mood. Comunque abbiamo detto, sono stati presentati a questo meeting i risultati, sono stati poi raccontati in un articolo che è stato pubblicato sulla rivista Science. In particolare, secondo gli autori appunto di questo articolo, l'energia blu potrebbe essere una grande risorsa, dal momento che globalmente l'acqua che i fiumi versano nei mari è di circa 37.000 chilometri cubi, quindi chilometri cubi, e una quantità, diciamo, produrrebbero quindi una quantità di energia che potrebbe addirittura equiparare quella prodotta da 2.000 impianti nucleari, e quindi, diciamo, rappresentare un'alternativa ovviamente meno rischiosa. Sì, Giovanni, sono un sacco. Comunque, il team di ricerca è stato coordinato da Semith Setindag, di questa appunto Rutgers University, e in particolare l'innovazione è costituita dalla creazione di questa membrana, che ha una struttura che diciamo è sulla scala dei nanometri, quindi veramente piccolissima, grande circa quanto un francobollo, e tramite quindi questa membrana si può dividere l'acqua in due canali, uno solo con cariche positive e l'altro solo con cariche negative, e poi realizzare praticamente un circuito in cui appunto passa corrente elettrica, quindi energia. E già nel 2013 un team di ricerca, questa volta francese, era riuscito, diciamo, a sfruttare questo processo creando un primo prototipo di membrana, che però riusciva a produrre molta meno energia, circa 30 megawattora per anno, quindi una, diciamo, quantità di energia che si era più o meno stimato sarebbe riuscita a soddisfare i bisogni di più o meno 400 abitazioni. E invece, appunto, come abbiamo detto, questa tecnologia è molto più avanzata, perché i nanotubi che vengono utilizzati nella struttura sono molto più sottili e le cariche quindi vengono separate in modo molto più efficiente, e soprattutto si pensa che si potrebbero ottenere risultati ancora migliori di quelli che già comunque si sono ottenuti, che sono dei cambiamenti sostanziali circa 8.000 volte di più rispetto appunto al primo tentativo da parte dei francesi. Quindi dai, un Natale all'insegna del green quest'anno.
Ma adesso lasciamo il green per un attimo, poi lo recuperiamo e ci ascoltiamo Foxtrot Uniform Charlie Kilo di Bloodhound Gang.
Che titolo lungo, Giovanni.
In the ham wallet, cattle prod the oyster ditch with the lap rocket batter dip. Gut locker, retrofit the pudding hatch, ooh la la, with the point swatter. If I get you in the loop when I make a point to be straight with you, then in lieu of the innuendo, in the end, no, my intento, I'm Brazilian, wax poetic, so pathetically, I don't want.
perché Natale si avvicina, ma qui il tracu tracu non manca mai. Quindi questi erano i Bloodhound Gang che ci hanno cantato Foxtrot Uniform, Charlie Kilo. E niente amici, adesso ci avviciniamo però al nostro C'era
un
una volta.
Molto scottante.
È l'ultimo dell'anno, è l'ultimo.
A mille ce n'è. Nel mio cuore. Finale Natale. Da Natale.
Eh sì, è veramente l'ultimo C'era un volte, sono quasi commosso, l'ultimo
quest'anno,
dell'anno
dai.
Per quest'anno, chissà. Signori, oggi la storia che vi vogliamo raccontare si tinge discretamente di epico. Vi chiediamo di chiudere gli occhi e di respirare molto profondamente.
La regia ci viene in aiuto.
Questa storia ha delle sfumature tolkienane addirittura, perché è la storia di un universo narrativo, è la storia di un gigante, è la storia di un oggetto le cui qualità rappresentano tutti gli ultimi 20 anni di storia tecnologica.
Io sono emozionata.
Questa è la storia del 3310.
Oh sì, che bello, non vedevo l'ora.
Partiamo dal settembre 2000. Il 3310 raggiunse rapidamente l'assoluto dominio del mondo, grazie a una fusione di forma e funzione che era a dir poco lungimirante. Proprio Steve Jobs, levati.
Io, secondo me la Nokia dovrebbero assumerti,
sì,
viene
sì,
uno
sì,
spottone
sì.
incredibile.
Assolutamente. Ed è stato sia bello da guardare che divertente da usare, veramente. Ma partiamo da capo, con calma. Partiamo dalle parole di Lon Tran Middleton, che è il vero creatore del Nokia 3310.
Il suo papà.
Il suo papà, e infatti lo chiama, è stato il mio primo bambino, e scende la lacrimuccia. E a tutti gli effetti appunto l'inventore di questa perla di tecnologia. E Middleton aveva circa 20 anni quando ebbe il compito di creare e lanciare il telefono. Era stato strappato di fresco dalla scuola di affari ed era in realtà il suo primo lavoro fuori dalla scuola. Non si sa con quali meriti, però diciamo che l'hanno preso e l'hanno lanciato a inventare il 3310.
E che lancio!
E non poteva lasciarsi scappare questa occasione. Guidando il team di sviluppo, praticamente, che era composto da 40 persone, è riuscito in 2 anni a tirare fuori quello che è stato il 3310, quindi è partita nel 1998 ed è finita nel 2000 il suo sviluppo, e ha firmato soprattutto Snake 2, signori, ed è stato anche
Io
il compositore, questo è stato anche il compositore delle suonerie del telefono di Nokia Tune. Vorrei sottolineare.
Violini in sottofondo.
Esteticamente il Nokia 3310 era stato concepito come una forma piuttosto smussata e arrotondata, appunto quella che conosciamo. Pertanto il suo design era molto atipico rispetto ai telefoni che c'erano, perché erano molto scomodi. Erano quelli con l'antenna che ogni tanto vediamo in qualche film degli anni 90. E quindi praticamente la maneggiabilità, la comodità dell'antenna integrata, che è stata la prima intuizione, e anche la compattezza fecero del 3310 quello che è il telefono che tutti noi conosciamo. Oltre alla tastiera, gli unici tasti disponibili erano il pulsante centrale blu, il famosissimo pulsante centrale, il tasto C e le due frecce su e giù per muoversi nel menu.
E anche per muoversi questi... su Snake,
sì,
soprattutto,
sì,
perché quella era la feature principale
sì, sì,
del telefono,
le cose
chiamare.
Importanti. Anche questi rappresentanti in maniera molto sinuosa, in linea appunto con il design, quella che era stata l'idea del cellulare. Si prevedeva, dovete sapere, che nel primo anno di diffusione il 3310 avrebbe venduto 20 milioni di unità, quindi era veramente una rivoluzione per i telefoni che c'erano allora.
E invece?
E alla fine ha venduti 126 milioni.
Ammazza, saranno stati contenti alla Nokia. Mi immagino il grafico tipo con le previsioni di vendita e poi quelle effettive tipo alto 5
sì,
volte.
Sì, è completamente assurdo. Com'è assurdo il fatto che, per metterlo in prospettiva, l'iPhone, quindi il pupillo di Steve Jobs, ha venduto soltanto 35 milioni.
Ma scanzati, meglio il 3310.
Anche adesso, un decennio dopo, è difficile trovare un telefono cellulare che sbalzi questo record. E il 3310, appunto, in più, aveva una particolare feature che tutti noi amiamo, cioè le cover intercambiabili.
Che bello!
Quindi qualsiasi persona poteva comprare la sua cover, personalizzarla, ed è stata anche quella un'intuizione di Nokia, che ne ha fatto il suo così
cavallo
elemento,
di
cavallo di battaglia. E praticamente una curiosità è che nel 2000 la compagnia di telecomunicazioni, quindi Nokia, era praticamente responsabile del 4% dell'intero PIL del paese, che potrà essere poco, ma in realtà è tantissimo.
È tanto, assai.
Per un così cellulare.
Beh, diciamo che è stato un po' proprio il simbolo della nostra generazione, il Nokia 3310, però torniamo a parlarne dopo, adesso ritorniamo nelle atmosfere un po' natalizie con la canzone di Francesco De Gregori, Natale.
C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni a Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. E tu scrivimi, scrivimi se ti viene la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi, che dormi e che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo corre piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male, buonanotte, torna presto, così sia. E tu scrivimi, scrivimi se ti torna la voglia e raccontami quello che fai. Se cammini nel mattino e t'addormenti di sera, e se dormi, che dormi e che sogni che fai.
Grande classicone di Francesco De Gregori, questo Natale.
Grande Fra.
Eh sì, bella zia. Comunque noi torniamo un po' alle atmosfere di Natale, però tipo del 2000, quando avete spacchettato il vostro Nokia 3310.
Esatto, proprio lui. Amici, questo non è tanto un c'era un volt narrativo, ma è proprio un'esperienza da vivere a pieno. E dove avevamo lasciato il 3310? L'avevamo lasciato nelle mani del suo sviluppatore, che ricordo si chiama Middleton, Lontram Middleton, questo nome.
Non
è imparentato con la famiglia reale, però è un reale, mi verrebbe da dire.
Sì, ha fatto tanto per l'umanità.
Sì, sì. Ricordiamo le parole che lui con il quale lui descrive l'esperienza di sviluppo del 3310. E lui ci dice: tutto sul 3310 è stato divertente. A ogni Nokia in sviluppo è stato assegnato un soprannome. Il 3310, dall'aspetto amichevole e compatto, è stato battezzato Beetle.
Sì, perché il 3310 ha quella repaccio Conan, ti viene tipo farli. Da stringere le guanciotte.
Ma
ho dei problemi, ragazzi, diciamocelo.
Assolutamente. La sua iconica tastiera T9, che si curvava delicatamente verso l'alto per inquadrare un piccolo display retroilluminato, doveva assomigliare sottilmente ad un viso sorridente. Quindi sto continuando a elencare quello che dice, perché lui ne parlerebbe per tutta la vita del suo bambino.
C'è proprio della poesia.
E mesi di pensiero sono andati nella tastiera. Quindi la sua iconica tastiera, appunto, molto compatta, molto immediata, è stata pensata in mesi di sviluppo da parte del Middleton e del team di 40 sviluppatori. Quindi era veramente un sacco di gente.
Beh, dai, comunque, scherzi a parte, diciamo che c'è stata veramente tanta attenzione al design.
È stato un oggetto che in qualche modo è rimasto nelle coscienze di tutti, e diciamo che veramente con anni di anticipo rispetto a Steve Jobs è stato in grado di fermarsi nel mondo generale della tecnologia. Ed era la prima volta insomma che avevamo anche, come vi avevamo già anticipato, a che fare con le cover intercambiabili. E appunto Middleton era contento perché in qualche modo ci si poteva concentrare anche sul lato esteriore, appunto il lato del design, ed era abbastanza chiaro che questo avrebbe avuto tanto impatto sul mondo soprattutto dei giovani, e adesso
a cui piace personalizzare le cose, fondamentalmente. niente.
Il comunicato stampa ufficiale di Nokia, che annuncia il lancio del 3310 il 1 settembre 2000, ha definito una funzione di chat unica come come suo principale punto di forza, che ricordiamo appunto integrava per esempio tecnologie come il T9 che fino a quel momento non erano state ancora approfondite. E Nokia ha confrontato la funzionalità con i servizi di messaggistica istantanea desktop, come per esempio MSN, ricordiamolo.
Anche qui preistoria, però sempre nei nostri cuori.
Vintage. Che stavano diventando sempre più popolari in quel momento. Il 3310 non solo ha inventato i messaggi come lo conosciamo, ma ha anche gettato le basi per un metodo di comunicazione millenario fondamentale, e cioè la chat di gruppo. Ha inventato le chat di
gruppi, l'antenato dei gruppi WhatsApp.
E qui purtroppo la nostra storia si avvia, ahimè, verso l'inevitabile calare della parabola.
Sono come tutte le cose belle.
Sono stati veramente anni bellissimi per il 3310, ma purtroppo arriva l'iPhone. E che cosa succede? L'iPhone ammazza il 3310.
No.
Nokia è rimasta rilevante per un buon decennio, ma dopo che è arrivato l'iPhone, di fatto c'è stato un calo assoluto nelle vendite. La società si baserebbe sul successo del 3310 anche attualmente. L'anno scorso, se non sbaglio, ha messo in vendita un nuovo 3310 con la fotocamera integrata, ma diciamo che non ha avuto lo stesso successo e lo stesso impatto.
I tempi probabilmente sono cambiati, la nostra confidenza con la tecnologia.
Chiudiamo con velocissime curiosità, ad esempio, che il ministro degli affari esteri della Finlandia nel 2015 ha scelto il 3310 come emoji nazionale in rappresentazione dei punti di forza del paese. E poi appunto il 3310 è diventato anche un diffuso fenomeno dell'internet. Ci sono un sacco di meme sul 3310 che non si scarica, non si distrugge, durerà in eterno.
Per sempre, lo troverete ancora carico dagli anni 2000.
Quindi mi raccomando, per Natale fatevi regalare un 3310 e riportatelo in voga, per favore, ve lo chiediamo per favore.
E noi quindi vi salutiamo, amici, con questo monito, perché abbiamo detto questa è la nostra ultima puntata del 2019. E quindi adesso è il momento degli auguri. Niente, noi vi auguriamo di passare il Natale con i vostri buongiornissimi parenti.
Di avere bellissimi calzini, mi raccomando. Mutande anche, perché anche quelle sono un grande classico insieme ai calzini.
E niente, amici, vogliate bene anche alla prozia che vi odia, di cui abbiamo parlato questa settimana. E che dirvi, vi aspettiamo nel 2020, mi raccomando.
Non mangiate troppo, mi raccomando.
No, infatti. E niente, belli, quindi a gennaio 2020.
E chi non ci ascolta non crede nella magia del Natale.
Ciao, buone feste! Mua!
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca!